Sei su Voci.fm.
Su Voci.fm Walter Maffei, benvenuto.
Ma grazie mille, buongiorno Patrizia.
Buongiorno Walter. Allora, la presentazione potrebbe anche essere lunghissima se non infinita, ma cerchiamo di riassumerla. Prestigiatore, cabarettista, visual performer, illusionista, ancora di più, conosciuto un po' in tutto il mondo, soprattutto in America e in Francia, e soprattutto, scusa se diciamo soprattutto, testimonial della campagna di lancio di Voci.net, perché il nostro sito si sdoppia per diventare una doppia realtà, per cui chi meglio di un mago come Walter Maffei può rappresentare questo momento magico, questo evento, giusto?
Ma guarda, è un momento magico, in effetti è uno sdoppio per tutti, anche un po' metaforicamente parlando. In questo momento che tutto è fermo, tutti quanti ci stiamo guardando dentro, abbiamo una personalità che si sdoppia, troviamo la nostra vera personalità che è in conflitto con quella con la quale magari abbiamo vissuto fino ad oggi, che non era quella che ci apparteneva. Quindi mi auguro che questo periodo, questo lungo periodo di difficoltà, possa aprire un po' le menti delle persone come per magia.
Come per magia. Senti Walter, io vorrei iniziare subito con dire che tu sei un artista molto generoso con la tua arte, che metti a disposizione non solo del tuo pubblico e di chi ti vuole vedere, ma anche di tanti bambini in ospedale con la Onlus Il Ponte del Sorriso. Ci racconti questa cosa bellissima che fai?
Allora, un legame fortissimo con questa Onlus ultra decennale, ma in realtà la mia attività di volontariato va in parallelo con la mia attività artistica da sempre. È un po' di una cultura di famiglia, è stato un po' inculcato dai genitori, no? La cultura della solidarietà, del restituire a chi ha avuto meno fortuna un po' di quella fortuna che invece noi abbiamo avuto dalla vita, no? E quindi convivo un po' con questa realtà. Col Ponte del Sorriso, in particolare qua a Varese, che è dove io risiedo in provincia sul lago, ma qui nell'ospedale del Ponte, mi occupo della pediatria. Io con i bambini lavoro solamente in ospedale, per una questione proprio di delicatezza, perché in ospedale i bambini ti ascoltano, hanno più fiducia in te. È diverso che prendere gli stessi bambini messi a una festa di compleanno, dove magari li prenderebbero a calci, metaforicamente parlando, perché chiaramente si gioca. In ospedale ha questo aspetto, in pediatria, quindi comunque serve, utilizzo la misdirection, che è una strategia raffinata, psicologica, di distrazione, usata nel gioco di magia. Per esempio i bambini hanno il terrore delle punture, e quindi quando un bambino deve fare una puntura in ospedale gli faccio un gioco di magia, lui si distrae grazie alla misdirection, ha meno paura della puntura, magari gliela fanno neanche se ne accorge, per farti proprio un esempio pratico, no? Per chiudere l'argomento Ponte del Sorriso, l'altro reparto dove invece opero è la neuropsichiatria infantile, che è ben diversa dalla pediatria.
Immaginiamo, forse è un po' più complicata anche, no? Da gestire.
Eh sì, tra l'altro ci ho messo un bel po' di tempo a trovare la chiave per poter entrare nel modo di comunicare, perché sono bambini, ragazzi di diverse età, bambini adolescenti, e quindi hanno dei meccanismi mentali particolari, e io ho dovuto imparare da loro in primis come entrare in comunicazione. Poi il gioco di magia diventa un dettaglio quasi, perché comunque vai a smuovere i sensi, vai a fare un brainstorming, io li provoco tra virgolette, poi conoscendomi subentro il rapporto di fiducia, tutto viene comunque fatto, comunque col primario viene tutto fatto, stabilito, non è una roba che ci si inventa, ecco. Poi ci vogliono anche i permessi, non è che uno si sveglia un giorno e dice voglio fare un volontariato, bisogna fare un corso specifico, bisogna avere delle attitudini, molta sensibilità, è un lavoro particolare, lo definisco lavoro seppur non retribuito, chiaramente.
Certo, vabbè, è lavoro anche quello, anzi è una cosa molto più utile di tante altre. Senti, leggendo la tua storia e parlando pochi minuti con te prima della nostra video intervista, notavo, e tu mi hai confermato, che c'è una sorta di fil rouge, no? Che collega un po' tutta la tua vita, la tua carriera, gli eventi. Possiamo intanto parlare di uno spirito guida, se così vogliamo chiamarlo, che ti accompagna nelle tante cose della vita e anche della tua carriera?
Sì, però facciamo bene attenzione, non confondiamo comunque tutto ciò che è il pensiero mistico, paranormale, perché quando si parla di spirito guida, poi uno, sai, un po' anche la credenza popolare e anche un po' la sottocultura ti porta a pensare a determinate cose. Uno spirito guida è una persona alla quale ho deciso di affidare la mia anima, è una persona che è mancata tanto 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 tempo fa quando ero un ragazzo giovane e che mi ha anche dimostrato di essere presente nella mia vita, ed è colui che segue tutta la mia vita e la mia carriera artistica, poiché era un padre artistico, è stato il primo a credere in me, e poi purtroppo era il 92 quando è scomparso. Da lì ho deciso che lui fosse il mio spirito guida, e quindi qualsiasi cosa io faccio ancora oggi la faccio in riferimento a questa persona, che quindi alla quale io mi affido anche in un certo senso. Quindi la grande fortuna che ho avuto la attribuisco a lui.
Non ti sentirai mai solo, quindi, in questa
situazione? No, paradossalmente mi sento solo a volte. Infatti ho cambiato, per esempio, per aprire una piccola parentesi più leggera, ho notato che nel mio lavoro, magari se sono in mezzo a tanta gente, può essere un aperitivo, un cocktail in cui io faccio magari giochi di carte, vado in giro qua di là, comincio a fare le mie cose.
Wow.
Che io mi senta solo in mezzo a tutta questa gente, in mezzo, perché chiaramente anche un artista ha i suoi stati d'animo, può avere un malessere interno, può avere ha delle debolezze. Noi quando siamo una maschera andiamo in pubblico, sorridiamo e portiamo solo il lato bello, no? E invece può capitare di sentirsi soli, perché giustamente noi artisti poi siamo soli in mezzo a tanta gente e tutto ciò il pubblico lo ignora. Ecco perché a volte mi risento un po', no? Quando viene sottovalutata la figura dell'artista, che non è solo un artista ma anche un comunicatore, socializza, fa parlare per comunicare alle persone, il mago poi più che mai incanta i sensi. Non mi piace il termine ingannare, ma incantare.
Infatti stavo per dirti, inganna o incanta?
Guarda, io anche nel gioco con le carte ho trasformato il gioco d'azzardo in gioco di prestigio, che vedi che la parola stessa, prestigio, dal gioco d'azzardo e dall'idea di gioco sporco, no? Quindi con le stesse tecniche, le stesse, hai due scopi diversi, no? Di utilizzare le carte, quindi ingannare e incantare, che sono due concetti ben diversi, sebbene abbiano lo stesso scopo.
Obiettivo, diciamo. Però no, sì. Ingannare ci piace molto di più, ci manca. Senti, le carte, ma poi tu ami anche molto i gatti e soprattutto c'è una storia che vorremmo che tu ci raccontassi, quella di Joy.
Guarda, amo i gatti, amo gli animali in generale.
Siamo pienamente sulla stessa lunghezza d'onda.
Tra l'altro non uso animali sul palcoscenico, li ho usati in passato, ma ti parlo di quasi 30 anni fa, sono un pentito, uno di quelli che aveva le colombine, sai.
Le stanno schiacciate nelle giacche, no? Dico bene.
Non stanno dove dovrebbero stare. Poi esatto. Io conosco grandi professionisti che le trattano veramente come fossero delle figlie, quindi davvero con una cura, un'accortezza, quindi io li rispetto per il lavoro che fanno. Però io personalmente ho deciso di non farlo, perché comunque in cuor mio sento che un animale, anche un gatto, a meno che stia giocando con il padrone, che è diverso, non deve essere costretto a fare determinate cose. Ma questo, diciamo, è un mio parere personale e non rompo le balle a chi lo fa. Io sono allergico ai gatti, quindi per quello che non ho mai tenuto gatti in casa, invece ora sono costretto a convivere con ben 4 gatti, una mamma gatta e 3 gattini, perché lo scorso ottobre, tornando a casa una notte, ho purtroppo investito la gatta, che era già stata investita a sua volta, era già tramortita in mezzo alla strada. Io l'ho solo così, diciamo, colpita col paraurti, andavo piano, frenato. Però da lì me la sono portata a casa, insomma, per farla breve. Non è morta, è sopravvissuta, è cresciuta bene. A gennaio è rimasta incinta, non mi sono accorto, è uscita e
ha fatto la puitina siciliana.
Lei ha fatto un bel bocconcino alla mia gattina, quindi tutti i gatti maschi del quartiere erano qua in coda. E quindi a fine marzo poi sono nati questi meravigliosi gattini, in concomitanza con l'inizio della quarantena. Quindi ho visto una quarantena meravigliosa in cui comunque ho deciso di staccare tutto e quindi vivere con la gatta gravida, che di conseguenza poi ha partorito, quindi questi gattini di cui ho dovuto anche occuparmi, perché poi la gatta è stata male, si è ammalata, ha preso una mastite terribile che stava per morire di nuovo, quindi col biberon, tutto ogni 2 ore col biberon allattare i gattini. È stata un'esperienza molto molto bella e adesso stanno bene, siamo pronti allo svezzamento, stanno per trovare i nuovi genitori adottivi, insomma.
Un'altra curiosità, non so se è legata a Joy oppure no, se magari io che amo gli animali quanto te mi sono fatta un film. Un'altra curiosità è quella su un libro magico, ti ha aperto un po' il mondo, no? Ci racconti?
Sì, io pensavo ti riferissi al libro magico che Joy, la mia gatta, ha scelto. Io è stato
esatto,
un motivo
mi ricordavo qualcosa per cui fosse coinvolta okay. Joy.
La cosa assurda, magica, ecco, l'atto magico che è accaduto e che mi ha fatto decidere di tenere comunque Joy, la mia gatta, seppur io non tantissimo, ma un po' di allergia ai gatti ce l'ho, è perché i primi giorni, quando lei poi si è ripresa, ha ricominciato a camminare, a muoversi, perché non si muoveva, stava malissimo, poi guarita, è salita sulla mia libreria, dove ci sono vari libri di magia, libri di narrativa, biografie, di tutto. È salita e ha fatto cadere un libro che ha fatto un rumore incredibile. Normalmente i gatti scappano quando c'è un rumore, no? Così,
certo,
lei poi figurati diffidente, ci ho messo un mese, più di un mese prima di farsi accarezzare da me, per dirti, quindi diffidenza totale. Questo libro è caduto, lei è scesa, ci si è seduta sopra questo libro ed era un libro di magia, quindi lì ho detto che tu da qua non uscirai più, da questa casa tu non esci, tu nel senso uscirai, ma stai mia, sei la mia gatta, perché chiaramente poi è un libro di magia antico, quindi questa ha un sapore magico questa cosa. E quindi insomma, eccolo qua, lo vedi?
Certo, illusionismo, gioco di prestigio.
Questo esatto, c'è una data, riporta 21 febbraio 1983, è il libro che mia madre mi regalò per il mio compleanno, 14 anni.
Ah, 14
e questo
anni.
Libro è la Bibbia dei maghi, certo, proprio la Bibbia. Questo è un tomone dove ti si apre e si imparano le cose dai disegni. Così era che non c'era YouTube tutorial, le cose si imparavano dai disegni praticamente.
E
quindi
anche i giochi di prestigio?
Sì, sì, assolutamente. Anche
però
per
diciamo che non a tutti basterebbe un libro, no? Cioè, evidentemente devi essere...
No, tu hai un video, hai un tutorial, vuoi imparare a fare questa cosa con le carte, le fai andare in questo modo, dici ok, ma impara da un libro vedendo le figure, come fai a capire che devi alzare questo dito, rimetterle, farle, fare questo
movimento,
sì, fare così, insomma, era tutta un'altra arte. Era. Noi maghi vecchi siamo più creativi perché abbiamo dovuto sviluppare anche tecniche,
certo,
nostre, personalizzare delle cose che invece magari i ragazzini di oggi, bravissimi tecnicamente, ma sono delle fotocopie, dei copia e incolla di ciò che vedono sull'internet.
Mi hanno sempre affascinato questi giochi di carte anche con le mani, io che non riesco neanche a mischiare il mazzo per...
Io anche magari quando prendo le sigarette ti faccio vedere una cosa al volo, per esempio, questa è la manipolazione, ma tu utilizzando semplicemente un oggetto, le tue mani, fai scomparire un oggetto e lo fai riapparire nelle tue mani praticamente.
No,
e, beh, poi ci sono delle evoluzioni per cui l'oggetto ovviamente lo fai sparire e lo fai veramente separare anche le mani, fai vedere che l'oggetto poi c'è sempre. Questa è proprio la manipolazione, l'abilità delle mani di mettere un oggetto e di nasconderlo tra le mani, farlo sparire. Questa è l'università della magia ed è bello che i ragazzini lo fa, che le carte implicano un'abilità, poi sveglia i riflessi, sveglia il cervello comunque, perché sviluppi capacità mnemoniche, visive, riflessi, e quindi i ragazzini con le carte in mano oggi sono un po' più svegli, più smart degli altri.
No, comunque io adesso questo pezzetto di video me lo riguardo a rallentatore 250 volte per capire
magari
dov'era
benissimo
quella sigaretta.
Ma certo, bello che lo rivedi e poi codifichi.
Continui
realtà,
a non capire, io continuerò a non capire niente come hai fatto.
In uno show dal vivo non hai il tempo di ragionare e realizzare questa mossa, adesso farai la sigaretta, la rivedi 3000 volte e dici ok, ecco dove l'ha messa.
Senti, a proposito di maghi, ma tu hai incontrato il famoso mago Copperfield?
Sì, grazie proprio al mio spirito guida, vedi, tutto si lega, diciamo che c'è un filo rouge che tutto lega ogni cosa, proprio perché nel 92, quando è mancato questo mio caro amico padre artistico, lui scherzando mi disse, io partivo per l'America, andavo a farmi questo anno sabbatico a Disney World in Florida, una cosa che ancora oggi si può fare, può partecipare a un programma culturale, di scambio culturale, si parte, si va a Orlando un anno. Io parto, vado, lui scherzando mi dice, beh, se incontri Copperfield salutamelo, sai, quella battuta che si fa così.
Certo.
Io parto a settembre, lui a novembre purtroppo muore, lo vengo a sapere, e torno in Italia così per salutarlo sulla sua tomba, non sono mai più tornato sulla sua tomba, torno in America, era novembre, dopo un mese ho incontrato Copperfield e gliel'ho salutato come lui mi ha chiesto. È stato incredibile, vedi, quindi un segnale. Io l'ho incontrato Copperfield, tra l'altro era in tournée, veniva a Orlando, io ho fatto vedere lo spettacolo e l'ho incontrato dopo lo spettacolo, gli ho portato i saluti in un inglese maccheronico, gli ho detto guarda che un mio amico che non c'è più mi ha detto di salutarti. Era una battuta, in realtà l'ho incontrato. Poi l'anno successivo, nel 94, fu un grande boom in cui Copperfield arrivò in Italia, la Schiffer, la loro storia,
e ricordo perfettamente.
Lui era famosissimo in America, ma non ancora in Europa. Poi grazie alla fotomodella, vedi.
Certo, che da noi in Italia le notizie scattano con il gossip, capito? Abbiamo bisogno, sì, prima del gossip e poi viene il resto.
Senza nulla a togliere alla bravura di Copperfield, che è il mio idolo.
Ovvio, ci mancherebbe.
È il mio idolo, Copperfield in assoluto è il mio idolo.
Senti, un'ultima curiosità. Tu collabori anche con il CICAP, che è comitato che ha fondato niente meno che Piero Angela.
Eh sì, è una grande soddisfazione, perché quando ti viene richiesto di scrivere sull'organo ufficiale del CICAP, che è magia questo, aspetta, te lo faccio vedere, aspetta, scusami l'inquadratura.
Tranquillo.
Questa è proprio la rivista ufficiale, l'organo ufficiale del CICAP, la rivista di magia, si chiama proprio Magia, di cultura magica. Quindi c'è avere il privilegio di scrivere per questa rivista e anche la dimostrazione va a legittimare il mio percorso, i miei studi, perché comunque siamo in pochissimi maghi, illusionisti, prestigiatori, di aver fatto una carriera anche in parallelo antropologica, pedagogica, dove abbiamo approfondito il significato della magia, della sua cultura, della storia e di come possa anche aver cambiato la storia in tanti casi. Il CICAP poi si occupa di fare chiarezza su quelli che sono, non vengono più definiti fenomeni paranormali, ma pseudoscientifici, perché oggi ci sono nuove discipline pseudoscientifiche molto pericolose. Paranormale è semplicemente quasi obsoleto come termine, non utilizzarlo, quindi diciamo che è un grande privilegio. Avevo potuto anche scrivere qualche piccolo capitolo di quello che è il mio libro personale, tra l'altro, che
ecco, infatti io vorrei chiudere con questo. Walter Maffei, tu hai scritto, stai finendo di scrivere un libro,
è un work in progress, hai detto bene, stai scrivendo scrivendo, hai scritto ma stai scrivendo, hai detto bene.
Quindi stai scrivendo questo libro e di cosa parlerà? Vabbè, di magia credo che sia abbastanza scontato.
Sì, sì, magia però è intesa come appunto come sotto un aspetto filosofico, la magia è intesa come metafora, la magia è intesa come potere che non possiamo manipolare, che non possiamo controllare, ma che sta intorno a noi, che sta nella natura, che sta nei pianeti. Questo tutto ciò crea dei movimenti, no? E crea come le maree possono, chiaramente la luna può condizionare, scusa, le maree, i mari, anche noi possiamo essere condizionati. Questo è il potere della magia. E poi ho portato molta esperienza personale, quella che è anche quella proprio sul terreno, proprio la magia intesa come spettacolo, fatta anche per esempio in situazioni drammatiche, in zone di guerra, o anche in Italia, in Abruzzo durante il terremoto, dove si sviluppano e poi nascono degli elementi magici, di magia vera quasi, accadono delle cose che ho definito un atto magico, che il titolo del mio libro è Atto Magico. L'atto magico è il momento in cui la magia raggiunge il livello più alto di umanità in assoluto, è la sublimazione assoluta, quindi accade qualche cosa che diventa veramente magico, e l'ho descritto anche in questo libro. Quindi è un po' un modo anche di rivedersi, di confrontarsi, rispecchiarsi, di affacciarsi verso questi anni 20 con un'altra consapevolezza, perché credo che siano gli anni della consapevolezza questi. Il coronavirus ci ha bloccati e siamo già partiti bene, questi mesi siamo consapevoli di quello che sta accadendo, e mi auguro che quindi anche la gente abbia voglia di leggere di più e avere l'occasione di aprirsi più verso gli altri e quello che hanno vissuto gli altri. Io nel mio piccolo credo di avere qualcosa da raccontare. Ho 51 anni e, come ho detto nel mio libro, potrei morire domani, ma felice, perché nella vita ho fatto più di quello che sperassi di ottenere.
Bene, no, noi siamo curiosissimi. Senti, a proposito, visto che ormai ci hai raccontato tutto di te, siamo praticamente amici, come possiamo aiutarti? Tu hai già tutto organizzato, una casa editrice, oppure possiamo anche, non so, lanciare un piccolo appello a qualche casa editrice che vuole pubblicare il tuo libro?
Ti ringrazio, perché per ora questo libro sono delle sorte, insomma, sono delle note di conferenza che io consegno dopo appunto le mie conferenze didattiche, storiche sulla magia, sia per gli addetti ai lavori, sia i profani. Il bello è che questa è una lettura che può essere interessante anche per gli addetti ai lavori. I giovani maghi che devono avere una scrematura, la storia della magia, da tutte le rappresentazioni della magia. Anche per il pubblico di profani può essere interessante scoprire degli aneddoti legati alla magia. Per esempio, che il cinema, uno va al cinema, non sa che l'ha inventato un mago, il cinematografo, gli effetti speciali, l'ha inventato Méliès, per farti un esempio, no? E infatti hanno dedicato anche un mazzo di carte a Méliès, vedi la luna col razzo?
Non per nulla si dice e si parla della magia del cinema, giusto?
Esattamente, Méliès, Georges Méliès, nel 1902 creò i primi effetti speciali, il primo dei film di fantascienza della storia, perché i Lumière hanno inventato il cinematografo, ma non erano artisti creativi. Quindi anche il pubblico scopre degli aneddoti particolari, maghi inviati in guerra, in mansione diplomatica contro i tedeschi, quindi ci sono delle cose incredibili. Questo libro appunto è un supporto quindi anche ai miei spettacoli, no? Sai, come il musicista ha il CD, alla fine io ho il libro, che quindi non c'è una casa editrice, non esiste, non è in vendita, non è in commercio, quindi se mai dovesse capitare l'occasione io la prendo volentieri al volo, qualcuno che voglia produrre questo libro
e sarà un atto magico. lanciamo l'appello, io vorrei vederlo in libreria proprio.
Ma anch'io, ti dico la verità, non l'ho scritto con l'intento di farlo uscire in libreria, io l'ho scritto con l'intento di voler scrivere delle cose, di voler comunicare delle cose, che poi sia a consegnarle io stesso manualmente o che si possa acquistare in libreria, a me non cambia, capisci, concettualmente?
Certo.
Però la soddisfazione sarebbe tantissima comunque, perché vuol dire che un mio pensiero nato un giorno, che io ne sono nel 2005 a scriverlo, 15 anni fa ho cominciato a scrivere questo libro.
C'è un sacco di roba quindi dentro.
Quindi capisci che per me vederlo poi realizzato, appunto acquistabile in libreria, diventa veramente una cosa. Caspita, io ho espresso dei pensieri, li ho messi lì, pensare che qualcuno ci creda e ha voluto pubblicarli e metterli in un libro mi lusinga, mi guai. Cioè sarebbe una grande, anche per i miei genitori, no? Dici, ecco, figlio mio, hai fatto qualcosa di buono nella vita.
Beh, non penso che debbano aspettare il libro per vedere che cosa di buono hai fatto.
No, sono grandi fan miei. No, mi sostengono da sempre, anzi, guarda. Grazie, mi pare che ci sono loro ancora oggi.
Walter Maffei, ti staremo ad ascoltare per un mese intero, però ora ci salutiamo, grazie per essere stato con noi, tanto ci ritroviamo presto o un altro
regalo. Poi un bacio con l'asso di quadri, così, che disegno io, questi li faccio io col pennarello, vedi?
Ah, che fantastico, è anche l'idea, soltanto l'idea è proprio lodevole, poi anche come è stato fatto. Bravissimo. Ah, ma sei proprio un mago, oh.
Un bacio a voi.
Grazie. Ce lo fai un saluto mirato a voci.fm da Walter Maffei?
A voci.fm, un grande in bocca al lupo per un gran bel secondo tempo. Siamo nell'intervallo, riprenderà il secondo tempo tra poco, un grande in bocca al lupo a tutti. Ciao.
Voci.fm, il sito delle voci.